me hear you say life's taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Benvenute e benvenuti a Di che anno sei? Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, di questo giro tra anniversari e compleanni tondi di vario genere, un po' buffi, un po' curiosi, un po' importanti, un po' no, ma insomma torniamo con questo finale, chiudiamo un po' il cerchio e in qualche modo torniamo dove abbiamo cominciato, cioè nello spazio. Avevamo iniziato celebrando i 40 anni dal passaggio della cometa di Halley. Adesso andiamo ancora più indietro perché torniamo all'8 settembre del 1966.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Penso l'avrete riconosciuta in molti, era proprio la sigla di Star Trek, la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione, un pezzo gigantesco di storia della cultura pop. Ogni puntata iniziava con questa musica e con una frase fondamentale: spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ebbene, era il 1966, eravamo quindi nel cuore degli anni 60, eravamo già entrati nell'epoca della New Frontier di John Fitzgerald Kennedy, che era già stato ammazzato. L'era spaziale americana era ancora agli albori, c'era ancora la guerra in Vietnam, c'erano le marce pacifiste, c'era il movimento hippie, le lotte per i diritti civili, la guerra fredda, la paura dell'atomica, l'uomo non era ancora sbarcato sulla luna, ma tutto questo già si rifletteva nel telefilm. Intanto già quell'inizio lì, no? Quando si dice spazio, ultima frontiera, riecheggia proprio la New Frontier di Kennedy, e anche il nome del capitano dell'Enterprise riecheggia Kennedy, perché hanno le stesse iniziali. James T. Kirk somiglia tantissimo a JFK, no? Le iniziali sono quasi le stesse. Tutte queste cose, anche se non sembra, appunto, c'entrano moltissimo con Star Trek e con il suo equipaggio, con le sue famose uniformi a pigiamino. Comunque non ci sono mai dichiarazioni politiche in questo telefilm. Il primo episodio, per dire, The Man Trap, Trappola Umana, è in realtà più che altro una specie di thriller che porta i nostri eroi su un pianeta dove scoprono che c'è un mostro che si nutre di sale e ha la curiosa abitudine di assomigliare, di assumere le sembianze delle ex fidanzate dei nostri protagonisti. E come spiegò in un'intervista il papà di Star Trek, Gene Roddenberry, la televisione in quegli anni era così rigidamente censurata che la fantascienza era l'unico modo per sfuggire ai tabù in politica, religione o qualsiasi altra cosa controversa.
Thank you. She drove a Plymouth satellite, a faster than the speed of light. Planet Claire has pink air, all the trees are red, no one ever dies there, no one has a head.
Questa era Planet Claire dei B-52s, e volevo dire che in realtà, però, non per contraddire Roddenberry, ma il cinema di fantascienza di quegli anni, più che sfuggire ai tabù della politica, li indirizzava in maniera molto subliminale. Allora, se pensiamo a quello che è stato il cinema di fantascienza del dopoguerra, era stato decisamente uno strumento di propaganda, è uno specchio perfetto per quello che era lo spirito dei tempi. I tempi erano quelli della guerra fredda, come dicevamo prima, no? C'era l'Unione Sovietica che era il nemico, il comunista era il nemico. Quindi tutti i film di fantascienza di allora, se ci fate caso, hanno tutti questo elemento in comune. L'alieno è sempre un nemico invasore che vuole occupare il nostro mondo e distruggere la civiltà e sostituirsi a noi. C'è tutta la paranoia del maccartismo e della caccia alle streghe, c'è la paura dell'infiltrazione comunista e di nemici invisibili, che si traduceva perfettamente in queste storie che erano quasi sempre di prese di potere alieno o di propaganda marziana. Persino i titoli andavano in quella direzione. I film avevano titoli come Red Scare, la paura rossa, dove Red si riferiva al pianeta rosso e ai marziani, però ovviamente aveva una doppia possibilità di lettura. Poi c'era l'invasione degli ultracorpi, la guerra dei mondi, il giorno in cui la Terra si fermò, la cosa da un altro mondo, il mostro dell'astronave. Tutti questi film hanno questo in comune: l'alieno è sempre un mostro cattivo che ci vuole distruggere. Quindi tutto è sempre letto in chiave di paura dell'altro, del diverso da noi, che si può infiltrare, come succede per esempio nell'invasione degli ultracorpi, si può infiltrare facendo finta di essere come noi per in realtà per sterminarci e sostituirsi a noi. E poi arriva Star Trek, il 1966, e arriva Star Trek, e già in quella prima stagione c'è un episodio, è vero, come dicevo prima, che loro non sono mai apertamente politici, però già in quella prima stagione l'episodio numero 26 si intitola Il mostro nell'oscurità, The Devil in the Dark. Ebbene, in questo episodio quello che sembra un mostro assassino, la Horta, si rivela alla fine essere solo una madre che vuole proteggere le proprie uova. Quindi Star Trek mandava un messaggio decisamente diverso.
Yeah.
Erano i Pixies con Motorway to Roswell, a proposito di marziani e di alieni. Non è un caso, volevo dirvi, che Barack Obama sia stato uno dei più noti fan di Star Trek. Nel telefilm, se li conoscete, se avete avuto modo di vederli, insomma, Kirk, il capitano, Spock e McCoy, il medico di bordo, spesso quando si trovano in situazioni difficili, pericolose, e entrano in contatto con civiltà aliene e si trovano in situazioni un po', come dire, estreme, come risolvono la situazione? La fanno sempre ragionando. Non facevano mai i cowboy pronti a distruggere tutto ciò che incontravano. La loro era una posizione intrinsecamente progressista. Lo show era decisamente figlio dello sguardo della controcultura degli anni 60. La storia nel telefilm era ambientata in un'epoca, il XXIII secolo, in cui ci si immaginava, Roddenberry si era immaginato che l'umanità nel XXIII secolo avesse superato le guerre e i pregiudizi. Una volta spiegò: se l'uomo sopravvive così a lungo, avrà imparato per forza ad apprezzare le differenze essenziali tra gli uomini e tra le culture. Dobbiamo imparare a vivere insieme, altrimenti moriremo tutti insieme. E infatti, se ci pensate bene, l'Enterprise cosa dice? Non va nello spazio per invadere o distruggere o combattere il nemico. La parola chiave è esplorare. Va alla ricerca di altre civiltà da conoscere. Non c'è la paranoia dell'alieno come diverso. Anzi, nel telefilm la prima direttiva è quella che impone all'Enterprise di fare estrema attenzione e non usare mai le conoscenze e le attrezzature loro in contesti, diciamo, diversi, per non alterare il corso di sviluppo delle altre civiltà. C'è quindi un estremo rispetto della diversità. Poi, se ci fate caso, c'è l'equipaggio. Allora basta guardare una foto del primo equipaggio, ve lo vedete subito, salta subito agli occhi. È una squadra multietnica. C'è Scotty, che è scozzese, il capo ingegnere. C'è un timoniere giapponese, Sulu. Poi c'è un tenente delle comunicazioni che è donna e nera, Uhura. Poi c'è anche Chekov, ma il russo arriva dopo. La leggenda dice che la Pravda si lamentò del fatto che l'equipaggio spaziale era internazionale, però non includeva nessun rappresentante dell'Unione Sovietica, e quindi pare che Roddenberry nella seconda stagione, per questa ragione, aveva aggiunto al cast anche il navigatore russo Pavel Chekov. Quindi c'è un russo, un asiatico, una donna afroamericana, insomma, mancava che cosa? L'alieno. Ma c'è anche l'alieno, anzi è mezzo umano e mezzo vulcaniano, è Mr. Spock.
And you want a guy with savoir.
Questo era Mr. Spock dei Nerve Herder, gruppo pop punk anni 90 di Santa Barbara, molto divertenti. Allora, Spock è per me il vero volto di Star Trek. È un personaggio che è diventato talmente iconico da essersi sostanzialmente sovrapposto alla reale personalità del suo interprete, Leonard Nimoy, che comunque nasce come attore di origine teatrale, viene da una famiglia di immigrati ucraini di religione ebraica, praticamente ero già un vulcaniano tra i WASP, aveva scritto una sua autobiografia, uscita nel 75, intitolata, guarda caso, I'm not Spock, io non sono Spock, perché ha provato in tutti i modi a prendere le distanze dal suo personaggio senza mai riuscirci veramente, mi viene a dire. Aveva queste famose orecchie a punta e le sopracciglia luciferine che alla produzione non piacevano, volevano cambiarle, però Roddenberry puntò i piedi. Spock è famoso per essere appunto impermeabile, da vulcaniano è impermeabile alle emozioni umane. Per lui tutto è logico o illogico. Spock è la razionalità al potere, così come Kirk invece è il regno delle emozioni. È stato più volte detto che il rapporto tra loro due ricorda moltissimo quello tra Sherlock Holmes e Dr. Watson, quindi una combinazione di cervello da una parte e cuore dall'altra. Kirk è tutto esuberanza, Spock invece è sempre calmo, razionale, quindi tra i due c'è una dinamica assolutamente vincente. Quando Roddenberry presentò l'idea di Star Trek alle emittenti televisive che avrebbero potuto produrla, la presentò come una carovana verso le stelle. Gli piaceva anche la parola trek, no? Il trekking, insomma, c'è un giocare con un immaginario ben preciso. A lui piaceva l'immagine della carovana perché lo vedeva come un riferimento, un omaggio ai western. I film western e i telefilm western rappresentavano il punto di riferimento principale per la televisione popolare degli anni 60. Tutto girava moltissimo ancora l'immaginario western e del resto poi il mito del viaggio stesso è centrale, tanto all'epopea americana appunto dei pionieri del west quanto a ogni puntata di Star Trek. Thank you. dai Black Sabbath con Planet Caravan torniamo a Star Trek, che come stiamo vedendo è molto più che un semplice telefilm di fantascienza. Il suo impatto culturale ha molto a che fare con la, anche con la volontà di infrangere le regole, appunto, che definivano la televisione dell'epoca. In questo senso c'è poi un episodio in particolare che è proprio entrato nella storia della televisione per aver infranto un tabù. Allora, siamo nella terza stagione, che viene programmata nel 68, e l'episodio si intitola Plato's Stepchildren. In italiano era stato titolato come Umiliati per forza maggiore. Perché umiliati per forza maggiore? Nell'episodio l'equipaggio dell'Enterprise risponde a una chiamata da un pianeta, Platonius, sconosciuto. Questa chiamata non convince Spock perché non rileva alcun segno di vita sul pianeta. Scendono e vengono presi ostaggio da una razza di umanoidi piuttosto sadica. Sono tutti a modo loro seguaci del pensiero di Platone e hanno il potere della psicocinesi. Vorrebbero costringere questi umanoidi Kirk e il dottor McCoy a restare da loro perché gli serve un medico. Quando Kirk gli dice ovviamente non è possibile, cosa fanno? Usano appunto la psicocinesi per costringerli a rimanere, e come esempio del loro potere costringono Kirk a baciare contro la sua volontà il tenente Uhura. È il primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera alla TV americana. La scena fu girata parecchie volte perché la NBC non voleva che le loro labbra si toccassero, però la regia insisteva che insomma va bene tutto, però il bacio ci deve essere. E infatti poi Michelle Nichols, che è l'attrice che interpreta Uhura, anni dopo, nella sua autobiografia Beyond Uhura, spiegò che invece il bacio ci fu assolutamente reale, e quel bacio interrazziale, quel primo bacio interrazziale della TV americana, fece talmente scandalo che la BBC decise di non mandare in onda quell'episodio. Questo però fece di Uhura, che già era un modello di riferimento per le ragazzine nere dell'epoca, ne fece una vera eroina. Allora, Martin Luther King le disse a un certo punto che il suo personaggio era il motivo per cui permetteva alle sue figlie di restare sveglie fino a tardi a vedere appunto e gli episodi di Star Trek. Anni dopo anche Whoopi Goldberg, l'attrice, raccontò che quando aveva 11 anni disse a sua mamma: mamma, c'è una donna nera in TV e non è una domestica. Era appunto il tenente Uhura. Due decenni più tardi Whoopi riuscì ad avere un ruolo in Star Trek The Next Generation e fu affiancata peraltro a bordo dell'Enterprise nel ruolo di un'addetta al teletrasporto. C'era un piccolo cameo in questo ruolo di un'addetta al teletrasporto di Mae Jemison. Ebbene, Mae Jemison è stata la prima astronauta nera della NASA. Questa era Where is Captain Kirk degli Spitz Energy. Stiamo raccontando la storia del Capitano Kirk di Star Trek, che come ogni vero fan della serie vi dirà, non è solo un telefilm sull'esplorazione spaziale, è proprio il segno del bisogno di cambiamento che stava esplodendo negli anni 60, la voglia di andare, come dice appunto il telefilm, dove nessun uomo si è spinto prima. Quindi che cos'è? Un invito all'azione, aperta a ogni possibilità. Da questo punto di vista è molto interessante capire come anche elementi apparentemente secondari svolgano un ruolo in questo senso. Allora, intanto nei telefilm ci sono tutta una serie di effetti speciali che oggi ci fanno un po' sorridere, però sono tutti bellissimi. Allora, loro erano dotati di pistole phaser, non laser ma phaser, avevano questi comunicatori a conchiglia che in sostanza anticipano il telefonino. Poi molti alieni avevano dei copricapi di carta stagnola. Allora, si dice che la carta stagnola blocchi o rifletta le onde elettromagnetiche e quindi impedisce il controllo della mente. Questa è un'idea, come dire, mitologica, legata alle teorie sul complotto, alle mitologie sugli UFO. Però la più grande invenzione di tutti, quella che, come dire, tutti vorremmo possedere, è ovviamente il teletrasporto. Allora, il teletrasporto nacque dal fatto che filmare l'Enterprise che atterra sui pianeti sarebbe stato molto costoso, ci sarebbero voluti effetti speciali un po' troppo costosi, e quindi insomma si fece prima inventarsi questo teletrasporto, per cui teletrasporta Miscotti è una delle battute, come dire, più in voga alle convention dei fan di Star Trek. La cosa però che mi appassiona particolarmente e su cui vorrei spendere due parole sono i costumi. Allora, i costumi della flotta stellare della Federazione sono diventati anche loro iconici, sono questi famosi pigiamini colorati, no? Blu, rossi, azzurro, giallo, rosso, con lo scollo a V e i bordi neri a contrasto, e sono tutti un po' attillati, sembrano veramente dei pigiamini anni 60. Però sono anch'essi proprio un'espressione di quel volere rompere appunto con i canoni, rompere con le regole, andare oltre il conformismo della televisione di quegli anni. C'è una giornalista di Vogue, Janelle Okwodu, molto interessante, che nel 2016, quindi sempre in un compleanno di Star Trek, faceva un'analisi, faceva delle considerazioni molto interessanti. Diceva che la visione ottimistica del futuro di Star Trek è un linguaggio visivo caratterizzato da forme essenziali, da colori primari e accenti metallici, ed è sostanzialmente un invito a ripensare cosa si intenda per moderno. Cioè, come dire, va bene gli abitini metallici, space age, le forme geometriche, tutto quello che in termini di moda ci immagineremmo subito all'interno di un telefilm, diciamo così, di tipo fantascientifico. Però quello che appunto la Okwodu cercava di dire è che il vero futurismo implica altro, implica una rottura con il protocollo, una rottura che spinge le cose oltre ciò che è accettato. Questa rottura può essere anche vedere, per esempio, Kirk e Spock vestiti con dei gessati e dei cappelli all'Al Capone nella puntata che è forse la puntata più celebre, più amata dai fan, che è la puntata in cui loro scendono su un pianeta che sembra proprio un film di gangster degli anni 20. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. Dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late?
to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Myself out of the womb. Oh, 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 oh.
Erano i T-Rex con Cosmic Dancer. Allora, inizialmente Star Trek fu un flop. Difficile crederlo ora, ma fu proprio così. La NBC, che lo trasmetteva, cancellò la serie per 3 volte in 3 stagioni perché non faceva gli ascolti che si sarebbero aspettati. Ma i fan della serie si mobilitarono e fecero talmente pressione che il canale fu costretto a riportare la serie in onda. Poi il telefilm è definitivamente esploso e decollato negli anni 70. Venne poi trasmesso in tutto il mondo. In Italia lo mandava Tele Monte Carlo all'epoca, con grandissimo successo. Nacquero i fan club e iniziarono le convention. La prima si tenne all'Hilton Hotel di New York nel gennaio del 72. Arrivarono ben 3.000 fan, ma nel giro di 2 anni la partecipazione quadruplicò. Allora, Star Trek ha in assoluto il più grande fandom che ci sia al mondo. È un giro di merchandising davvero impressionante. Roddenberry fu invitato quasi sempre, quasi tutti gli anni, alle convention, ma ha partecipato solo 4 volte. Sono brave persone, ha detto una volta, no? Sono brave persone, ma io non sono fatto per l'adulazione. Tutta questa gente che mi si calcava intorno mi innervosiva. Ho passato la maggior parte del tempo in albergo a sosteggiare scotch e aspettare la fine della convention. Roddenberry era un texano, insomma, timido non so, però sicuramente, come dire, restio, diciamo, a esibirsi, appunto a esibire proprio successo. Era stato un pilota della Pan Am e poi aveva lavorato anche come addetto stampa al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Aveva iniziato a scrivere sceneggiature per la televisione alla fine degli anni 50 per programmi TV come per esempio Dottor Kildare. Quando nel 64 gli viene l'idea di Star Trek, lui aveva già 43 anni, non era proprio un ragazzino. In quel momento lì gli viene l'idea di che cosa? Di fare una serie basata su viaggi e avventure come quelli di Gulliver, però ambientati nel futuro. Quindi portare le avventure di Gulliver, quindi il suo sbarcare in mondi con creature strane, con regole diverse dalle nostre, però tutto ambientato nel futuro. Lo propose alla CBS, che però non accettò, e invece accettarono quelli della NBC, che cominciarono a produrre appunto la serie. E lui poi si è occupato anche ha diretto anche alcuni dei film, perché poi Star Trek è diventata tutta una serie di stagioni che ancora continuano, e anche di film, e lui si è occupato di molta di questa parte di produzione. Sostanzialmente oggi Star Trek è un franchise di successo quasi quanto le Guerre Stellari. Poi nell'89 Roddenberry viene colpito da un ictus che lo costringe alla sedia a rotelle, e nel 91 muore per arresto cardiaco. La parte per me più affascinante è il suo funerale. Il suo funerale è stato un funerale spaziale, come quello di Timothy Leary, il guru dell'LSD. Praticamente lui, una piccola capsula con le sue ceneri, è stata lanciata con un razzo nello spazio, e questa capsula era programmata per orbitare intorno alla Terra per 6 sei anni. Alla fine di questi sei anni effettivamente poi la capsula è caduta ed è bruciata nell'atmosfera durante la caduta.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. People stop and staring, I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody is talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave my love behind.
E questa era una chicca, perché questa era la voce di Spock, ovvero Leonard Nimoy, in Everybody's Talking, che è la canzone, il tema di Un uomo da marciapiede. Allora, Leonard Nimoy, abbiamo detto prima che era appunto il figlio di una famiglia di immigrati ebrei dell'Ucraina, famiglia di origini operaie. Prima di lanciarsi nella recitazione, Leonard aveva fatto tante cose, molte cose. Per esempio aveva gestito un negozio di animali esotici, vendeva iguana e cose di questo genere. Allora lui lo conosciamo tutti per Spock, però ha fatto anche altro. Per esempio, oltre a teatro, è stato anche regista ed è stato il regista di un film commerciale di grande successo, Tre uomini e una culla. A me è sempre sembrato, come dire, surreale che proprio Spock fosse regista di Tre uomini e una culla. E poi a un certo punto della sua vita ha avuto anche una breve e direi bizzarra carriera musicale. Nel 66 ha firmato un contratto con la Dot Records, che era una divisione della Paramount. La Paramount è quella che ha appunto prodotto Star Trek, e sull'onda appunto del successo di Mr. Spock avevano pubblicato questo primo album che si intitolava, manca a dirlo, Mr. Spock Music from Outer Space. Ed era un'operazione commerciale abbastanza discutibile, eppure, proprio perché era Mr. Spock, ebbe talmente successo da meritare anche un seguito. Quindi nel 68 poi è uscito Two Sides of Leonard Nimoy. Ha fatto 5 album in tutto, nessuno dei quali possiamo definire indimenticabile, cimentandosi anche in cover di pezzi interessanti. Per esempio ha fatto una cover di Both Sides Now di Joni Mitchell, un'altra di If I Had a Hammer di Pete Seeger, Poi nel 1970 ha fatto il quinto e ultimo album, The New World of Leonard Nimoy, da cui arriva, ecco, qui già era passato appunto a Leonard Nimoy e non più Spock, e in questo album c'era anche appunto Everybody's Talking, che abbiamo appena ascoltato. Dopodiché ha smesso, ha chiuso, non ha mai più voluto fare il cantante, però è comparso in due video, lo si può vedere in Going Down to Liverpool delle Bengals e in Larry Song di Bruno Mars, The Lazy Song di Bruno Mars.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here.
Are you sure?
You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Supplies a barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some slabs and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here.
You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do.
Else to do.
You think that poor is cool.
Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out.
They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist.
Cause everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie.
Yeah, and the chip stains grease will come out in the back.
You will never
understand.
How it feels to live your life with no meaning or
control.
And with nowhere left to go.
You're amazed that they exist. And they burn so bright
you can only wonder why. Rent a flat to buy a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool.
Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people.
You'll never do what common people do.
You'll never fail like common people.
You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw.
Because there's nothing else to do.
Questa invece era la voce del capitano Kirk, cioè di William Shatner, in Common People, pezzo famosissimo dei Pulp. Allora, non si può dire che sia un cantante, perché il pezzo è più che altro declamato, però insomma io la trovo una cover meravigliosa, super interessante, perché appunto è la bizzarria di quest'uomo che ha voluto, come dire, comunque mettersi in gioco anche in musica, con una serie di esperimenti davvero bizzarri, perché William Shatner non ha, diciamo, un talento da cantante, però ha voluto comunque provare a fare dei dischi. Allora, nel 68 ha pubblicato The Transformed Man, che è veramente un esperimento che è stato definito kitsch, per come mette a confronto delle poesie di Shakespeare che lui declama e dei testi di canzoni pop moderne, per esempio Lucy in the Sky with Diamonds, Mr. Tambourine Man di Dylan. Cioè, lui declama su una base musicale questi versi, mettendoli un po' a confronto, no? E la canzone invece che abbiamo sentito prima, Common People, è tratta da un altro album, da Has Been, che è uscito nel 2004. Ha fatto seguito a quell'album anche Why Not Me, che è invece un disco di musica country, inciso a 88 anni, insieme a Jeff Cook, che è un suo amico, che è il chitarrista e fondatore degli Alabama. E poi nel 2018, quando è appunto uscito Why Not Me, a Natale è uscito anche The Christmas Album Shatner Klaus, sostanzialmente una rivisitazione di classici natalizi rifatti appunto a modo suo, dove però partecipano personaggi come Henry Rollins, Iggy Pop e Rick Wakeman. Quindi veramente, come dire, una carriera musicale davvero folle, bizzarra, meravigliosa. A 90 anni poi Shatner ha messo in pratica il messaggio di Star Trek. E cosa ha fatto? È andato nello spazio. Nell'ottobre del 2021 ha partecipato come astronauta al volo della navicella suborbitale New Shepard, di proprietà della Blue Origin. È diventato in questo modo l'uomo, il più anziano essere umano ad essere mai andato nello spazio. Aveva 90 anni. Al ritorno si fece intervistare e rilasciò delle dichiarazioni, devo dire, sorprendenti. Disse: dopo decenni passati a interpretare un personaggio di fantascienza che esplorava l'universo, stringeva legami con diverse forme di vita e culture, pensavo che avrei provato una sensazione simile, un profondo senso di connessione con l'immensità che ci circonda, un forte richiamo all'esplorazione senza fine, un invito ad andare coraggiosamente dove nessuno era mai andato prima. Ebbene, mi sbagliavo di grosso. Il sentimento più forte, di gran lunga superiore a ogni altro, era il dolore più profondo che avessi mai provato. Non sentivo alcuna connessione, alcuna attrazione, non vedevo infinite possibilità di mondi da esplorare. Cosa vedevo? L'oscurità più profonda che avessi mai potuto immaginare, in netto contrasto con il calore accogliente del nostro pianeta natale. Ho contribuito a diffondere l'idea che lo spazio fosse l'ultima frontiera, ma sono dovuto andare nello spazio per capire che la Terra è e rimarrà la nostra unica casa e che l'abbiamo devastata senza sosta, rendendola inabitabile.
Last mile, well, if you battle me, I'll feel profile. People I will plot and scheme.
Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like gay so theme. Keep on rapping cause that's my dream. Change it from OD for sticking to me.
Questi erano i Beastie Boys con Intergalactic. Volevo insomma un po', come dire, sdrammatizzare il tono del messaggio di Capitano Kirk. Lui ha ragione, noi stiamo devastando la nostra terra e dovremmo invece imparare appunto che va bene conquistare nuove frontiere, però dobbiamo cominciare principalmente dal curare quello che abbiamo qui, quello, il nostro mondo.
First they took my TOS.
E con questo messaggio, direi, con Star Trek siamo arrivati appunto alla fine del nostro, anche del nostro viaggio. Questa era l'ultima puntata di Che Anno Sei. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Civillo per la regia e per il montaggio audio, e per chi è all'ascolto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare.
Final Frontier.